Allora, quanto durerà l'amore di Dio secondo questo cantico? Sempre. E secondo la nostra idea, per quanto dura il tempo? Sempre? Sei sicuro? Perché a volte abbiamo tutti noi, come anche il popolo di Israele, grazie musicisti, Dio vi benedica, e cantanti, l'idea che a un certo punto, tante volte, forse perché sentiamo la colpevolezza nella nostra vita, nel nostro cuore, o perché ci sentiamo ripresi dalla voce della coscienza, infatti la Bibbia dice che Dio ha messo dentro di noi un guardiano, una luce che ci fa capire a volte che certe cose, potremmo chiamarla noi la voce della coscienza, ma io so che questo è lo Spirito di Dio che ci fa capire dove magari ci stiamo allontanando, stiamo sbagliando, e in quel momento la nostra colpevolezza, perché ormai influenzati dalla maniera in cui noi viviamo, pensiamo, agiamo e reagiamo, che in qualche maniera forse anche Dio ci sta abbandonando, il che non è così, perché abbiamo appena cantato, basandoci su quello che la parola rivela, che l'amore di Dio non cambia mai. Ma è vero? Questo non ci dà a noi una licenza, un patentino. Possiamo sbagliare, tanto Dio ti ama, punto e basta, non ti preoccupare, non perdere tempo. No, non è così, perché la grazia di Dio, dice Paolo a Timoteo, ci insegna. Cosa ci insegna? A vivere in questa vita. Ci educa, ci dà quello che ogni bambino ha bisogno per crescere nella famiglia, nella scuola, nella società. E così la grazia di Dio, la misericordia di Dio ci insegna. L'amore di Dio non cambia mai, però è questo che voglio fare come punto, che l'amore di Dio include quella che è la sua correzione, se è necessario anche delle punizioni, ma sia la correzione che la punizione c'ha sempre uno scopo. Quello scopo è redenzione. Quello scopo è redimerci, trasformarci, cambiarci, migliorare la nostra vita. E se noi non siamo propensi a capire questa realtà, che il suo amore include anche la disciplina, infatti Dio stesso nella sua parola ce lo dice, che lui come tratta i figliuoli suoi perché li ama, con disciplina, è vero o no? Sicuro? Che significa disciplina? Sberle, vero? No, la disciplina è Dio ci insegna cosa fare e disciplinatamente ci fa capire dove abbiamo errato. Se la disciplina poi magari non funziona, tanto di quello che tanti genitori fanno, devono passare anche a certe punizioni. Figli, non vi preoccupate mai quando magari mamma e papà, i bambini sono andati via, ma ci sono ancora alcuni giovani qui, sotto o sopra di 18 anni non fa niente, vi dà una certa punizione. Non è una punizione per buttarvi giù, ma è una punizione a scopo di correzione, a scopo di redenzione, di migliorare. Popolo di Dio aveva sbagliato, lo aveva realizzato, ma tanto era stata la colpevolezza nel proprio cuore, Isaia 43, che dice che tutto un tratto loro iniziano a pensare che Dio li ha abbandonati. Sbagli, fallimenti, fiaschi, li facciamo tutti, ma mai arrivare a pensare che Dio ci abbandona per causa di questo. È solo quando noi rigettiamo e decidiamo che non vogliamo più l'opera di Dio, non vogliamo più l'amore di Dio, che Dio è costretto ad allontanarsi, perché Dio non forza il suo amore sulla nostra vita, ma Dio desidera mostrare il suo amore, ma aspettare anche dare a noi questa libertà che non meritiamo, siamo d'accordo su quello, di accettare o rigettare il suo amore. E io spero che tutti noi siamo qui per accettare il suo amore, e il suo amore include tutto quello che lui ha in serbo per migliorare la nostra vita di una maniera o dell'altra. Diciamo amen? Capitolo 43, Isaia, riprendiamo questo tema. Tema è un nuovo inizio. Ci troviamo nell'anno o nel mese di Genesi. Lo chiamo Genesi, corrisponde a gennaio, ma io lo chiamo Genesi, mi piace di più. Genesi significa inizio. nuovo inizio. Gennaio ha a che fare con un Dio pagano che mi sta proprio sullo stomaco, perdonate. Mese di gennaio, dai. Isaia 43, versi 18 e 19, il contesto lo abbiamo già realizzato, letto. E al verso 18 Dio dice, nel contesto di questo amore verso il suo popolo, non ricordate più le cose passate e non considerate più le cose antiche. Avevano più a che fare con gli sbagli, i rimproveri, la pazienza di Dio e anche con miracoli che il Signore aveva fatto. Dio dice, cercate di farvi venire un po' la perdita di memoria, perché sto per fare una cosa nuova. Sto per dare inizio a qualcosa che non è stata mai prima. Essa sta per germogliare e sicuramente la riconoscerete. E in senso interrogatorio dice non la riconoscerete, cioè è impossibile che vi passerà sopra la testa. Sarete attenti perché quando Dio fa qualcosa non certo passa inosservato, ma Lui sa come farsi capire. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che nella nostra vita Gesù è venuto per darci vita, Giovanni 10:10, vita esuberante, vita piena, vita gioiosa. E questa vita è il bersaglio del nemico delle anime nostre che cerca di colpirla affinché la nostra vita, destinata ad essere gloriosa, benedetta, gioiosa, esuberante e così via con tutti gli aggettivi, possa diminuire, degradarsi in maniera che il diavolo dice, hai visto che razza di vita stai vivendo? Il diavolo è quello che vuole aiutare la nostra fede a credere nel negativo. Il diavolo è quello che vuole aiutare la nostra fede, cioè al contrario, a vivere e credere che Dio ci ha abbandonati, che Dio non ci vuole più vedere, che Dio ha smesso di amarci, che tutto quello che Dio vuol fare con te è lanciare le saette dal cielo e colpirti perché vuole essere vendicativo. Dopotutto te lo meriti, hai voluto e adesso ti arriva la retribuzione di quello che ti meriti. Gloria a Dio che Dio non ci tratta mai secondo i nostri peccati, ma Dio ci tratta secondo la sua gloriosa misericordia. Perciò un nuovo inizio, un nuovo anno, una nuova opportunità, una nuova maniera di guardare le cose. Sì, magari possiamo pensare, ma ogni anno faccio così, auguriamo tutto. Ma una delle cose che abbiamo detto per avere un nuovo inizio è questo, e rivedremo immediatamente i passi biblici, che è quella di smettere di cercare di venire su con le nostre scuse. Diamo forse torto alla circostanza, alla situazione, alle persone, e siamo bravi, sapete, ci possono dare il dottorato, sarebbe la laurea più alta che possa esistere su qualsiasi università, per come noi abbiamo per natura sviluppato l'abilità di poter gestire sempre tutte le scuse che noi vogliamo per dire tutto ha contribuito allo sbaglio, ma non io. È vero così? Dite amen, per favore. È così. E chi non ha detto amen? Vuol dire che è perfetto. Amen? Amen, dicono. Gloria a Dio. Come si inizia? Basta con le scuse, significa iniziare a confessare. Vi ricordate, abbiamo concluso dicendo ammettiamo, cerchiamo il riparo, chiediamo consigli e non arrendiamoci. Queste sono quattro attività che dobbiamo subito sviluppare se noi vogliamo smettere, altrimenti faremo per tutta la vita i dottori delle scuse, cioè i professori delle scuse, gli avvocati delle scuse. Impianteremo sempre una ragione che dà colpa a qualsiasi altra cosa, ma mai a noi. Proverbi 28:13 dice che chi copre le sue colpe non va avanti, chi copre le sue colpe non va avanti, non prospera, ma chi li confessa ottiene misericordia. Grazie fratelli, se potete mettere quei versi, vi ringrazio. Ecco allora il punto di partenza Proverbi 28:13, ripeto, è chi copre le sue colpe. Ma chi le confessa, chi le ammette, chi non mette più le scuse, va avanti. Poi abbiamo visto un'altra cosa, che l'uomo accorto che vede il male si mette al riparo, Proverbi 27:12. C'è un'accortezza che Dio ci dà, se noi studiamo la sua parola, se preghiamo, se chiediamo la sua guida, allora immediatamente qualcosa avviene. L'uomo accorto vede il male e si mette al riparo. Significa che ci sono uomini che non sono accorti, che sono sempliciotti, lo troveremo anche, ma una semplicità piuttosto che ha a che fare con la superficialità, e non vede, non si accorge, oppure fa come si dice che lo struzzo mette quando vede la paura, la testa. In natura non è vero, è un detto che non so come mai è uscito, ma lo struzzo invece cosa fa? Se voi vedete, fate una bella ricerca, vedrete che lo struzzo, non so perché, si dice così, ma in realtà, perché ci sono forse persone come gli struzzi che fanno così, ma lo struzzo in natura, sapete che fa quando vede il pericolo? Smamma. Vi piace questa parola? Non è una parola inglese. Smamma. L'uomo accorto vede il male e smamma, si mette al riparo. Poi c'è un'altra cosa, è importante capire che quando noi ammettiamo sempre che c'è una scusa nella nostra vita per qualcosa che è successo nel passato, il nemico ci fa ricordare: Dio ti vuole abbandonare, Dio non ti vuole abbandonare. Ho iniziato da questo punto, Dio ci ama, Dio ci ama. Però vuole correggere, vuole migliorare, vuole alimentare la nostra vita. Proverbi 15:22, abbiamo detto che se noi nella nostra vita ci affidiamo al consiglio della parola di Dio attraverso uomini e donne guidate e fondate sui principi della parola di Dio, allora che succede? I nostri piani hanno un buon successo. I disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri. Un'altra cosa che ho notato, forse l'avete notata anche voi, la maggior parte delle persone pensano di poter gestire la propria vita in maniera sufficiente. Ce la faccio. Vogliono essere positivi. È buono essere positivi. Non bisogna mai pensare di essere negativi. Ma la nostra positività non dipende dall'autogestione, ma dalla gestione del consiglio, della parola di Dio, della guida dello Spirito Santo applicato sulla nostra vita. Il che è ben diverso. Noi siamo positivi di quello che Dio può fare in noi. Noi siamo positivi di come la parola ci trasforma. Noi siamo positivi perché lo Spirito Santo ci parla, ci avverte, ci fa vedere il male, ci fa accorgere che abbiamo bisogno di correre al riparo. E mi piace quel salmo che dice: Dio è per noi un rifugio, un aiuto sempre pronto nelle nostre distrette. Ecco perché io non temerò. La nostra autogestione, gestione della nostra vita, dipende di quanto noi riusciamo ad affermare e confidare nel consiglio della parola di Dio. Non è per niente che diciamo: hai accettato Gesù, adesso tieni la Bibbia, te la regaliamo, leggila ogni giorno. Non è una scaramanzia, non è ho letto la Bibbia, ho letto un capitolo, ma è studiare, comprendere e applicare la parola di Dio alla nostra vita. Gloria a Dio. Perché? Perché bisogna andare avanti. Infatti, se noi abbiamo l'idea di non arrenderci alla parola di Dio e di gestire quello che noi vogliamo, significa che c'è qualche problemuccio in noi. Il problema si chiama facilmente riconoscibile: superbia, egoismo. Pensiamo di sapere tutto. Invece Proverbi 16:18 dice che la superbia viene prima di che cosa? Di una bella vacanza. No, la superbia precede la rovina. Sapete in questa verità che cosa c'è di strano? Che l'uomo per natura non se ne accorge. Solo lo Spirito Santo ci può illuminare, e lo Spirito altero precede la caduta. Signore, aiutaci. Quando io mi programmo per andare avanti, gestendo tutto da me stesso, senza i consigli, mi sto proprio programmando a venir meno, a venir in una caduta, in una rovina, in un fallimento, in un fiasco, in qualcosa che certamente non ci piacerà. E l'ultima cosa che dobbiamo fare per cercare di sfuggire proprio a quello che è la scusa è non arrenderci. Tante volte ci arrendiamo e poi tiriamo fuori la scusa, ma è stato per questo, è stato per quello. Ci sono tre grandi cause che vengono a farci fare diciamo dei problemi nella nostra vita, e una di quelle è proprio che ci arrendiamo subito. In un senso, prima riconosciamo che possiamo farcela da soli, poi quando riconosciamo che non possiamo farcela da soli, siamo ancora superbi di non ricorrere al riparo, non ricorrere al Signore. Ma questo è quello che vedo nel popolo di Israele, che fanno? Si arrendono, vabbè, visto che ho perso ormai, cerco di ritirarmi in buon ordine, con dignità, mai ammettendo i nostri... Avete capito? Avete mai sentito una discussione politica in televisione italiana? Non c'è mai, i politici in Italia non sbagliano mai. Non ho mai sentito uno che ha detto sì, hai ragione, abbiamo sbagliato. Scherzi, è suicidio politico. Ma nella vita spirituale noi non possiamo permettere che questa influenza carnale e umana possa dettare la nostra vita, perché è come se stiamo mettendo Dio fuori della nostra vita e impariamo ad assorbire e a anche imitare quella che è la cultura attorno a noi, che non è una cultura basata sulla parola di Dio, ma è una cultura basata sull'umanesimo secolare. Tutto quello che cerca di tirar fuori un'intelligenza umana senza mai capire che abbiamo bisogno di ammettere: Signore, ho bisogno di te. E allora ci arrendiamo, vabbè, ci arrendiamo, me ne vado, esco fuori dalla politica, faccio questo, faccio quell'altro. Signore, aiutaci a non gettare la spugna, perché se noi ci arrendiamo, la nostra vera forza si rivela. Proverbi 24:10 dice così: se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Accettiamo, cerchiamo il riparo, chiediamo consigli, non arrendiamoci. Andiamo al secondo punto. Mi seguite? Siete ancora con me? Salutatemi se siete ancora con me. Brave. E gli altri, vi siete assopiti? La seconda cosa che si bisogna fare, che è la prima cosa che noi trattiamo oggi, è fare un inventario della nostra vita. Lunedì scorso volevamo andare a fare la spesa insieme a mia moglie, arriviamo davanti al supermercato e troviamo un cartello. Scusate, stiamo nel processo di fare un inventario e siamo chiusi. Ma tu stai a perdere l'opportunità di tanti clienti che vengono a fare la spesa in questo supermercato per fare l'inventario? Sì, e sono saggi. Tante volte abbiamo bisogno di imparare dal mondo certe lezioni che parlano di fare un inventario. Ora tutti noi sappiamo cosa significa fare l'inventario, ma è importante fare anche un inventario della nostra vita. Quando arriviamo in queste situazioni, quando vogliamo iniziare un nuovo anno, lo fanno loro, dovremmo farlo anche noi. Cosa sono i nostri beni? Cosa noi possiamo calcolare? Cosa possiamo dire sono le cose che fanno da patrimonio per la nostra vita? È importante che dopo un fallimento, dopo un sbaglio, dopo una scivolata, bisogna fare un inventario. Cosa mi è rimasto? Galati 3:4 dice, sai una cosa? Anche i Galati avevano fatto dei fallimenti, degli sbagli, delle difficoltà. E Paolo gli dice, ma scusate, ora volete subito gettare la spugna. Fatti un po' un inventario. Come? Voi avete sofferto tante cose invano, possibile mai, seppur proprio invano. Cioè, avete sprecato il tempo di tutto quello che avete investito. E tutto un tratto gettate la spugna, fate un inventario. In altre parole, cercate di imparare dagli sbagli, e spesso lo dico che se uno non impara dagli sbagli del passato è destinato a ripeterli. Allora, permettetemi di dire, uno sbaglio, un fiasco, un fallimento, quello che voi dite, può diventare o tuo amico oppure il tuo nemico. Lo sapevate? Ve l'ho mai detto? Uno sbaglio diventa o un tuo amico o un tuo nemico. Ma che vuol dire? Tu determini se uno sbaglio sarà il tuo amico o il tuo nemico. Come? Dalla maniera di come io e te reagiamo. Ancora non mi seguite? Tu, in altre parole, ed io possiamo scegliere di imparare o ripetere lo stesso sbaglio. Se noi impariamo, lo sbaglio diventa amico. Se noi non impariamo, lo sbaglio diventa il nostro nemico. Vi sono almeno quattro tipi di esperienza che Dio usa per modellare la nostra vita. Quando facciamo un inventario, determiniamo cos'è che ci abbiamo nella nostra vita, cos'è che ha ancora un valore nella nostra vita. La nostra spiritualità, la nostra morale, la nostra esperienza. Cosa? Dio usa almeno varie cose, ma diciamo che la famiglia è qualcosa che molti di noi ancora c'hanno, grazie a Dio. La famiglia in cui voi siete cresciuti. Quello è un bene che il Signore ci ha dato. E dobbiamo contarlo come qualcosa di prezioso, un inventario. Dice che c'ho 40 sacchi di zucchero, questo per un supermercato, ma noi abbiamo una famiglia. È importante la famiglia? Allora è un bene, un patrimonio. Dopodiché le persone con cui noi interagiamo, è importante. Immaginate vivere da, come si chiamava, Crosway? Robinson Crosway. Così si dice in italiano. Ma avete capito chi è? Era quel povero che andò a finire in un'isola e rimase lì per tanti anni. Quanti di noi vogliamo apprezzare il fatto che Dio ci ha dato delle persone attorno a noi? È importante. Che siano oltre la famiglia delle persone molto importanti. Quello è un grande, grande bene che Dio ci dà. Poi, tuo marito. Quanti di voi siete sposati a un marito? Lo sai che quel marito è un patrimonio che Dio ti ha dato? Sì, scherziamo, scherziamo. Giovanni, lo sai che tua moglie è un bene che Dio ti ha dato? Bravo, bravo, bravo. Se lo sa Giovanni lo sappiamo tutti, no? Perché questo è qualcosa che deve essere contato nella nostra vita. A volte prendiamo per scontato tutte queste cose. Ora, Dio usa cosa? La nostra esperienza educativa e un'esperienza anche da vocazione. Tutto quello che accade nella tua vita, Dio lo usa. Non pensare mai che Dio permette che qualcosa di sprecato avviene nella tua vita. Passo alla mia esperienza personale. Gli anni nella scuola, gli anni al lavoro, gli anni in polizia, gli anni alla scuola biblica, gli anni come ministro, tutte le esperienze che a volte vengono su nella mia vita, ho capito come Dio mi ha aiutato e usa quelle esperienze positive o anche negative per essere un inventario, cioè un bene. Sapete, non c'è l'università dell'esperienza in qualche istituzione. L'università dell'esperienza è quella che noi acquisiamo giorno per giorno quando interagiamo con padre, madre, figli, fratelli, sorelle, chiesa, società, lavoro. E questo è un bene. Non ritornate a casa dicendo solo che qualcosa di negativo è successo. chiedete a Dio: Signore, come posso utilizzare quella brutta esperienza, quella negativa esperienza in qualcosa di positivo? Tu acquisti valore nella conoscenza della vita. Poi Dio usa anche delle esperienze spirituali per modellare la nostra vita. Sì, tu vieni in chiesa. Cosa succede in chiesa? Cosa fai in chiesa? Cosa sperimenti in chiesa? Cosa fai? Come ti senti in chiesa? Tutte queste esperienze che hanno a che fare tra te e Dio, tra te e gli altri con Dio, sono dei beni che Dio ci dà. Non sottovalutiamo nessuna di quelle esperienze. Oppure andare in un ritiro, in un convegno, in un raduno. Sì, perché no? Non pensare mai: oh, l'altra volta sono andato, non mi è piaciuto, che non mi è piaciuto, non mi è piaciuto il colore dello schermo che faceva, non mi è piaciuta la musica. Non è quello il punto. Dio usa quelle esperienze anche che non ti piacciono per insegnarti che benvenuto nella vita dove tutto non ti piace. E questo ti dà un bene eccezionale. Sì, la tua lettura con la Bibbia, il tuo tempo da solo, quando tu preghi, ti chiudi nella tua cameretta, lo facciamo ancora? È importante. Oppure la mia esperienza personale, la tua esperienza da cristiano, da monitore di scuola domenicale. Non tutto quello che accade. Sapete, io ho avuto sempre la vita facile. Sapete perché? Perché sono pastore. Non mi credete? Però ringrazio Dio per ogni esperienza. Ed è questo il punto che voglio fare. Dio usa ogni esperienza per arricchire la nostra vita. E non dire mai a quello che Dio permette che accada nella mia e nella tua vita, perché tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano il Signore. Dio usa anche le esperienze dolorose. Non voglio dire quanti di voi l'avete avuto, sono sicuramente accerto che ogni esperienza dolorosa ha plasmato la nostra vita. Riconosciamo tante cose dopo. Allora abbiamo bisogno in questo punto di chiedere a noi tre domande. Sono quattro le tipi di esperienze che Dio ci fa per aiutare a riguardare all'inventario della nostra vita, cosa abbiamo, cosa c'è rimasto. Tre domande. Uno, se non facciamo questa domanda, lo dicevo anche ai giovani ieri sera, non potremo mai determinare attraverso quello che è un'indagine, una introspezione, una maniera di riguardare bene a quello che abbiamo. Uno, cosa ho imparato? Non significa ho fatto questa esperienza, questa è stata positiva, questa è stata negativa. Noi possiamo analizzare tutto, però ho imparato qualcosa, questo è importante. Quando io e te impariamo qualcosa da qualsiasi esperienza, quello è un bene per noi. Perché? Perché dobbiamo andare avanti. Proprio ieri ho visto qualcuno che mi ha mandato e mi ha detto, dice: sai, io oggi compio su FB, dice, oggi compro 43 anni, e c'era scritto: stai calma con l'inglese, la corona, stai calma, oggi non compio 43 anni, ma sono una diciottenne con 25 anni di esperienza. Mi è capitato questa cosa, giro attorno. È bello pensare che abbiamo pochi anni e gli anni di esperienza superano i nostri anni di gran lunga. L'esperienza è una cosa bellissima. L'esperienza ci permette di imparare. Perché ci diamo questa tanta importanza all'esperienza? Perché se voi volete fare una richiesta per un lavoro, vi chiedono: che esperienza c'hai? L'esperienza è importante, così anche nella nostra vita. L'esperienza che Dio ci permette di avere è una cosa meravigliosa. Positiva o negativa? Ci credete? Ho conosciuto persone, quarantenni, cinquantenni, che non hanno l'esperienza di 40 anni o di 50 anni. Perché? Perché non si sono applicati, perché non hanno chiesto cosa ho imparato, cosa ho imparato. Se io non ho mai imparato dalla vita o dalle occasioni della vita, posso dire di avere pochissima esperienza. La vera esperienza si acquista quando noi diciamo ho imparato qualcosa. Hai tu imparato dalle tue esperienze passate? Pensaci. Secondo, quali sono i miei beni? Qual è il mio patrimonio? Cosa ho imparato? È una cosa. Ma cos'è che mi rimane? Ti rimane la salute? È un patrimonio che Dio ti dà. Giovanni scriveva e diceva: mi piace che l'anima tua prospera come anche il tuo corpo, la tua vita prospera. La salute spirituale e fisica è un bene che c'è nella nostra vita da parte di Dio. Dici, ma sai, a me c'ho l'osso nel dito, ogni tanto mi fa male, lascia perdere. Che vita bella o brutta può essere se tu non sai che cos'è il dolore? C'è qualcuno che non ha mai sperimentato il dolore? Sapete perché Dio permette che noi sperimentiamo il dolore? Perché almeno sappiamo anche compatire gli altri che hanno il dolore. Ti immagini oggi c'è qualcuno che si alza e dice: io non ho mai avuto un mal di pancia. Non ho mai avuto un mal di... Poveretto, hai perso tante belle esperienze, ho detto. La tua salute. Che diremmo della libertà che oggi abbiamo? Quello è un bene. Perché sto facendo questa lista? Perché a volte ci dimentichiamo che tutte queste cose sono delle benedizioni, dei beni, dei patrimoni che Dio ci dà. C'hai la tua libertà, questa è bella. La tua mente funziona ancora? Sì? Sicuro? Quando perdiamo la bussola, poi, che sia Alzheimer, che sia qualche altra cosa, Dio ce ne liberi. Se io e te possiamo ancora ragionare, è una cosa buona, ottima. Amici, ce n'hai amici? Non parlo di persone che tu conosci, parlo di amici. Di quelli che tu vai alle 2 di mattina e gli bussi, gli dici: senti, c'ho degli amici altri che sono venuti inaspettatamente e non ho niente da mangiare, da offrirgli, mi puoi dare 2 pani? E loro si alzano e ti dicono: ma lasciami stare, sto dormendo, domani mattina alle 5 mi devo alzare. Quello non è un amico. Un amico si alza e ti dà il pane. È una storia nella Bibbia, lo sapevate? Ma soprattutto è il tuo più grande, il mio più grande patrimonio, il più grande bene è sapere di avere il Signore. Ce l'hai il Signore? Ce l'hai la famiglia spirituale? Cosa posseggo io per iniziare ancora una volta? E a volte possiamo pensare, io ho dato una lunga lista e mi fermo qui, ma io ricordo che per un nuovo inizio Mosè aveva un bastone. Mosè, cosa c'hai nelle mani? Un bastone. Che nuovo inizio per il popolo di Israele con quel bastone. Cos'è? Davide, cosa c'hai tu in mano? Una fionda. Nuovo inizio per il popolo di Israele con una fionda. Cosa c'hai tu? Qual è il patrimonio, l'inventario che Dio ancora ti ha dato? A volte noi sottovalutiamo e non pensiamo come Eva. Il sindrome di Eva qual è? Tutto c'hai tu nel giardino dell'Eden, ti manca una cosa sola, quella che Dio ti ha proibita, ma per il tuo bene. No, io voglio proprio quella. Ed era il frutto della bene e del male, conoscenza. Tutto quello che tu ed io abbiamo è un bene dell'Eterno. E se noi lo consideriamo un bene, lo trattiamo da bene. Fai un inventario della vita. E infine, chi mi può aiutare? Quando uno avrà chiesto a se stesso cosa ho imparato. 2. Quali sono i miei beni? Il mio patrimonio. La terza cosa è dobbiamo sapere chi mi può aiutare. E vi chiedo, vi dico perché. Perché quando realizziamo queste due cose importanti e trascuriamo la terza, non diamo inizio veramente a quello che è un fresco nuovo inizio. Tu devi sapere chi ti può aiutare. Dal punto di vista umano dobbiamo sapere che Dio mette accanto a noi delle persone che ci possono certamente aiutare. Può essere un amico o un'amica. Scegliti bene i tuoi amici. Scegli bene i tuoi amici. Scegli bene i tuoi amici. 100 volte, ripetono naturalmente. Scegli bene i tuoi amici. Mangiaci 100 chili di sale. Dici, mamma mia, fratello, ci stai mettendo davanti. Nel senso che è importante non subito arrivare a pensare, perché poi ci sentiamo traditi. Dobbiamo stare molto attenti, molto cauti, aperti al dialogo, ma essere anche saggi in ogni cosa. Però scegli il tuo amico, contatta il tuo amico, quell'amico lo mobilizzi a pregare con te, a vivere con te, a conoscere anche le tue intimità affinché lui ti possa dare. Sai, un amico ti può anche ferire, ma un amico ti dice sempre la verità, questa è la cosa. Un amico ti può dare l'impressione che ce l'ha contro di te, ma un amico ti dirà sempre la verità. Scegli qualcuno a cui tu dai un po' di retta, di confidenza, di apertura di cuore. Una persona che ti supporta, che ti sostiene, un gruppo che ti sostiene. Trova qualcuno che ti può aiutare, perché se tu vuoi avere successo o crisi, ricordati che è importante sapere chi ti aiuta. Ecclesiaste 4:9 dice che due, Ecclesiaste capitolo 4, valgono più di uno solo. Tu sei solo, vuoi raddoppiare la potenzialità della tua vita? Due, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Ce l'hai un amico? Può essere tua moglie, può essere tuo marito, ma se non sei in questo, diciamo, accordo, unione coniugale, ce l'hai un amico a cui tu puoi chiedere? Perché se questo non è il caso, tu sarai ancora solo. E puoi fare tutti gli inventari che vuoi. Scoprirai che ancora sei solo e c'hai la tentazione di ricominciare da solo. Ma soprattutto ricordati che il tuo più grande amico è Gesù. Ma questa non è una scusa per non avere amici. Oh, fratello, io non vado a nessun posto, basta, ormai sto a casa, perché c'ho un unico amico che è perfetto, Gesù. Abbiamo scoperto l'acqua calda. Mamma mia, che rivelazione. Dio ci ha chiamati anche a vivere in questo mondo, ad essere saggi, ma a non isolarci. Terzo, agisci in fede, questo è molto importante. Se tu vuoi avere un nuovo inizio, devi agire in fede. Perché? Perché se hai considerato un po' tutto questo, se hai finito di fare ogni scusa, se hai fatto un inventario e capisci che c'è del grande potenziale nella nuova tua vita, tu stai per entrare in una nuova era, in un nuovo territorio. Devi avere fede. Rientra l'azione della fede. Perché per cambiare qualsiasi cosa, la Bibbia ci insegna che abbiamo bisogno di fede. Se vogliamo cambiare le circostanze, abbiamo bisogno di fede. Se vogliamo cambiare la nostra personalità, abbiamo bisogno di dire: io sono fatto così e così rimango. Amen. No, abbiamo bisogno di fede. Ci vuole fede per cambiare qualsiasi cosa nella nostra vita. Guardiamo un po' a quello che dice Matteo 9:29. Gesù dice a questi due ciechi qualcosa di molto particolare. I ciechi hanno visto Gesù e sono accorsi a lui. Signore, fai questo, fai quell'altro. E Gesù gli risponde, toccò i loro occhi dicendo: vi sia fatto secondo? sembra che l'ammonto della nostra fede è importante. Gesù sta dicendo, secondo la tua fede, è importante che la fede dell'individuo sia lì, che non sia solo una richiesta, ma sai, glielo dica Gesù, se lui mi vuole operare, mi vuole dare la vista, me la darà e poi se no niente. Quello è solo chiedere, ma dobbiamo anche aspettare. C'è un altro bellissimo verso in Atti, capitolo 3, verso 1 a 5, quando Giovanni e Pietro andavano al Tempio. Leggiamolo. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, sarebbero le 3 pomeridiane, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio, detta Porta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Guardiamo che succede. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli, cioè lo storpio, chiese loro l'elemosina. Sicuramente la mano così, il cappello, non so cos'era, ma gliela chiese. Pietro, con Giovanni fissando gli occhi su di lui, disse, guardaci. Ed egli li guardava. Egli chi è? Lo zoppo. Li guardava come? Mi piace questo, mi ha colpito. Attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. E ha detto, Signore, e se Pietro e Giovanni in qualche maniera capivano, e neanche Luca registrava questa peculiarità, che questo zoppo li guardava attentamente, io ti ho chiesto, ma aspetto qualcosa. Non so se Pietro poteva veramente dire, Pietro e Giovanni, oro e argento non ho, ma quello che ho te lo do. Era quell'insistenza, quell'atteggiamento, quello sguardo di questo zoppo che attentamente aspettando di ricevere qualcosa, li guarda fissi negli occhi. Fratelli, scusatemi, ma perché a volte noi chiediamo a Dio così, però non stiamo ancora lì per dire, oh, vedi che sono qua, io aspetto a te. C'è una premura di scaricare a Dio la lista delle cose e scappare via. Stiamo davanti al Signore. Coltiviamo l'atteggiamento non solo della richiesta, ma aspettarci che Lui ci dà qualcosa. Sapete, questo uomo chiese qualcosa, ma ancora di più si aspettava qualcosa. E sapete una cosa? Lui ha ricevuto più di quello che si aspettava. Si aspettava l'elemosina? Si aspettava una contribuzione? Invece Dio gli ha fatto sì che le caviglie e le ginocchia e i muscoli fossero rafforzate, dice la Bibbia. Che bello! Quando noi ci aspettiamo da Dio, Dio dà tutto quello che Lui vuol darci al di là della nostra richiesta. Questo è il punto. Dobbiamo agire in fede. Questo uomo, questo zoppo e i due ciechi avevano fede. Non è la richiesta. Oh, sai, gliel'ho detta al Signore. Tu e io possiamo pregare 100.000 volte, ma se non abbiamo fede, la Bibbia dice che non ci aspettiamo di ricevere nulla. E il punto è aspettare di ricevere qualcosa, avere fede. Ce n'hai fede? Vogliamo fare un nuovo inizio? Dobbiamo avere fede. Siete stanchi? Ci avete fede che io finisco subito? È importante anche quello. Concludo dicendo questo. Noi ci specializziamo nei party, è una parola nuova. Sapete che significa party? Che significa party? La festa, ecco. Nel party della festa dell'autocommiserazione, dove noi iniziamo a prendere tutte le nostre esperienze negative del passato e cominciamo a dire, vieni qua, ascoltami, pastore, vieni qua, fratello, fratello del consiglio, fratello, sorella, pronto? Ascoltami. Come stai? E ti danno la lista del party dell'autocommiserazione. Povera me, sono vittima, non è giusto, aspetta, ma come mai sta vita è ingiusta? Posso dirlo quello che penso? Ma chi ha detto che la vita è giusta? Ti ha mai Dio detto che la vita è giusta? No. Dio non l'ha mai detto. Viviamo in un mondo pieno di peccato e la vita è ingiusta, le situazioni, le circostanze sono ingiuste, ma tu ed io dobbiamo andare avanti. È importante questo. Allora, smettela di rivangare, recitare, ritornare sempre nel passato. Perché se noi non lasciamo il nostro passato e dimentichiamo le cose passate, dice il verso 18, noi continueremo a guidare la macchina guardando nel finestrino. All'esterno c'è un retrovisore e guardiamo indietro pensando ad andare avanti. Presto o tardi faremo un incidente. Tu devi lasciare le cose passate. Devi abbandonarle nel nome di Gesù e legarle nel nome di Gesù. E devi dire adesso c'ho un nuovo inizio, una nuova genesi, una nuova maniera di vedere le cose. Con il presente tu determini il tuo futuro, tu inizi. Oh, smettila di aver desiderato, io ho sperato, io speravo e questo è successo, potevo cambiare, se posso ritornare di nuovo indietro. Tutto quello che tu ed io abbiamo ormai sperimentato, fatto, deciso, è passato. Se abbiamo sbagliato, ritorniamo al Signore, Lui ci ristora. Se non abbiamo sbagliato, non siamo di questo mondo, non esistiamo proprio perché ci stiamo illudendo. La cosa buona è andare avanti. Confessando, amando, aprendo il nostro cuore. Fallimenti, mancanze, insuccessi succedono sempre ed è importante fare obiettivo, non sui nostri fallimenti. Ma concludo dicendo, sapete qual è il segreto del successo di un imprenditore? Abbiamo imprenditori qui, un paio almeno? Il successo di un imprenditore è costruire sugli sbagli suoi e anche quelli degli altri. Sapete Alessandro Volta? Chi è Alessandro Volta? C'è un fratello della Chiesa di Roma. No. Alessandro Volta è un inventore. Una delle cose che noi sappiamo bene, oltre a tante cose che lui ha inventato, è la lampadina, la luce. Lui credeva che un filamento, incandescente ad un certo punto poteva illuminare e ci provò la prima volta, Pasqua due volte, Giuseppe tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte, si dice che provò 199 volte e ogni volta era un fallimento, un fiasco. Arrivò la 200ª volta. Ti vorrei vedere gridare. Perché? Perché Alessandro Volta, quando vide quel filamento incandescente e che illuminò la stanza, il laboratorio dove era, dice che si ha fatto un grido che tremarono tutti i vetri. Finalmente era riuscito. Quando noi consideriamo i nostri fiaschi del passato, non un fallimento, ma una strada educativa, dove stiamo imparando qualcosa, dove ci aiuterà a fare qualcosa in una maniera diversa, dove l'esperimento che stiamo per fare non ci butta giù, ma ci impara dal passato e continuiamo ad andare avanti, arriverà il tempo dove noi grideremo la nostra vittoria. Non gettare la spugna, mai gettare la spugna. Ma permettere che la lista di ogni cosa del nostro passato diventi quello che è il successo della nostra vita futura. Cos'è che ti può interessare del passato? Qualcosa che non farai più nel futuro o la farai in maniera diversa? non avere paura del tuo futuro. Non posso sopportare quello che dice, ma fratello, abbiamo provato una volta, due volte. Fratello, il consiglio di chiesa, ci sono state cose che nel passato sono state provate e non hanno funzionato. Nella tua famiglia ci sono cose nel passato che avete provato e non hanno funzionato. Certo, nella tua vita privata, certo, nei tuoi affari, nella tua relazione, certo, ma non significa che finisce là. Tu provi e riprovi con l'aiuto di Dio. Amen. E riaggiusti ogni cosa. Ora, perché provare? E vi assicuro, concludo, perché provare di nuovo? Perché? Perché è l'unica opportunità di vincere. Uno. Due, se non provi di nuovo, è solo perché c'hai paura. Paura di fallire di nuovo. Rientra l'orgoglio. C'è un verso nella Bibbia, dai, che dice che la paura costituisce un laccio. Proverbi 29:25. La paura degli uomini, non quella di Dio, Dio non ha paura, è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Tu non puoi avere paura di sbagliare. Non perché sei perfetto, ma perché ogni volta che sbagli imparerai, impareremo qualcosa. E quello sarà il nostro bagaglio, la nostra eredità, il nostro bene, quello che noi potremo contare come un inventario prezioso della nostra vita. Vedete, la fede che parla la parola di Dio non è l'assenza della paura. Quando uno dice io ho fede, non significa che non ha paura. Tutti quelli che hanno dimostrato fede hanno avuto paura. Ma la fede è che uno agisce nonostante la paura. Non posso capire quelli che dicono sì, io ho fede, non ho paura. Banane. La fede non è la mancanza, l'assenza della paura. La fede è andare avanti nonostante la paura. Posso immaginare di Davide di nuovo, posso immaginare di Daniele scendere, posso immaginare di chissà quanti altri. Hanno avuto paura e come? Però la fede li ha portati avanti, non perché non avevano paura, ma perché confidavano nel Signore. La paura degli uomini è una trappola, ma chi si confida nel Signore è al sicuro. Inchiniamo i nostri capi.